doppio misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.
Ci siamo, bentornato Roberto Rubiu.
Ciao Fabio.
Doppio misto Radio X, ciao Davide Cabras.
Ciao, ciao
che
a
si
tutti.
Piega ma non si spezza di fronte all'influenza.
Beh, insomma, è un classico delle feste, no?
Ci sono 20 Pandoro. Gradi fuori, intanto tu sei con la cuffia qua dentro, tutto
e imbacuccato. La sciarpa.
Solo tu ci puoi riuscire.
È natalizio, anche la barba, vedi, mi sta diventando bianca adesso. Sì,
e sì, allora sì. Siamo nel day after di Inter-Cagliari 3-0, una partita che ha deluso molti, che secondo me però ma si aspettavano un po' troppo dal Cagliari,
ma
no?
Sì, che il Cagliari ha fatto quello che doveva fare, è uscito dalla Coppa Italia direi abbastanza prevedibilmente, ha perso 3-0, è stata una sconfitta non meritata per quello che è il punteggio finale. Io mi ricordo uno Juventus-Cagliari di un paio di anni fa in cui l'eliminazione arrivata per una sola rete a zero, gol di Giovinco peraltro, fu diciamo più umiliante tra virgolette rispetto a questo 3-0, per cui un'eliminazione assolutamente da prendere con serenità direi.
Personalmente mi aspettavo una partita molto meno esaltante da parte del Cagliari, la classica
umiliazione,
gara, la classica gara di metà settimana in cui il Cagliari non fa neanche
il tiro in porta. Della precedente gestione ci aveva abituato a questo, per cui c'era, è chiaro, questo sospetto.
E invece abbiamo visto un Cagliari direi che ha fatto la partita per larghi tratti, poi chiaramente nei singoli episodi e in alcune frazioni del match l'Inter ha fatto valere giustamente la sua superiorità tecnica, e chiaramente stiamo parlando della capolista che adesso ha imparato anche a segnare oltre che a vincere 1-0, no?
Sempre fortunata anche come dice Rastelli, perché il Cagliari ieri ha avuto 4-5 occasioni e l'Inter in un modo o nell'altro se l'è sempre cavata. Quello che vorrei sottolineare però è la differenza di filosofia nell'affrontare la Coppa Italia. Ripeto, 2 anni fa il Cagliari sarebbe andato a Milano a fare una figuraccia, ieri non l'ha fatta nonostante abbia perso 3-0.
E sarebbe anche il caso di sottolineare il fatto che insomma lo stipendio di un giocatore a caso dell'Inter forse si fa tutti quelli del Cagliari.
Beh, sì,
pensiamo
sì,
a quanto è costato Kondogbia, no? Che non ha neanche giocato insomma, in maniera clamorosa nella giornata di ieri, direi per tutta la prima parte di stagione. Un Cagliari che ha già archiviato la sfida contro l'Inter e adesso ha all'orizzonte, dietro l'angolo direi, la partita contro il Bari sabato alle 18, tutt'altro impegno perché non si può sbagliare, c'è anche direi una discreta pressione sui rosso-blu dopo l'ultimo periodo che è stato un pochino ondivago
Torna
dunque in Serie B, abbiamo un ospite importante, allora Roby come sempre lo lascio presentare a te.
Un ospite d'eccezione, un collega di Sky Sport, Massimo Tecca, benvenuto a Doppio Misto.
Buonasera a voi.
Allora parliamo un pochino di questo Cagliari, si avvicina il big match contro il Bari, una sfida che arriva in un momento un po' particolare, questo dicembre caldissimo, non solo meteorologicamente a Cagliari, i rosso-blu vengono dal pareggio di Livorno che sa di 2 punti persi. Adesso col Bari si giocherà solamente per la vittoria a questo punto.
Penso di sì, il Cagliari è costruito per giocare e cercare in ogni partita la vittoria, è una squadra che ha grande abbondanza in tutti i reparti, specialmente in attacco, e come avete ricordato ha lasciato molti rimpianti la sfida di Livorno, perché è una sfida che il Cagliari avrebbe potuto e dovuto vincere, soprattutto dopo essersi trovato in vantaggio con un gol regalato dopo 158 secondi, ma non ha saputo sfruttare questo vantaggio.
Ti saresti aspettato qualcosina di più, di la verità, da questo sì, Cagliari, sì, soprattutto in trasferta?
Assolutamente sì, il problema è soprattutto in trasferta e soprattutto mi sembra quando la squadra si convince di essere molto brava, di essere superiore, quello è forse l'unico tallone d'Achille sul quale deve lavorare Rastelli, che sa benissimo, essendo tra l'altro un profondo conoscitore della categoria, di avere una squadra molto molto forte, ma che ogni tanto si compiace, si specchia un po' della sua bravura. Questo non deve succedere perché il campionato di B è molto duro e può presentare difficoltà anche in chi è partito chiaramente per vincerlo come il Cagliari.
Ricordiamo che abbiamo chiamato Massimo Tecca non a caso, ma perché ha avuto modo di commentare, di vedere dunque per Sky Sport le ultime 2 partite del Cagliari, le ultime 2 trasferte, quella vittoriosa contro il Lanciano e appunto quella che ha citato lui stesso in casa del Livorno. Io ti chiedo Massimo, tu hai parlato un po' del fatto di guardarsi allo specchio da parte del Cagliari, c'è stato però anche l'aspetto arbitrale in particolare a Livorno ed è uno dei quegli aspetti, assieme per esempio all'infortunio di De Sena, che nelle singole partite ha fatto soffrire il Cagliari, cioè il Cagliari incontra un ostacolo e tende un po' a squagliarsi. Era successo anche a Pescara con l'espulsione di Di Gennaro, piuttosto discussa. Che impressione hai avuto in particolare a Livorno in una giornata dove il Cagliari poteva tranquillamente vincere in maniera larga, invece si è dovuto accontentare di un pari?
Allora, giornata nera per l'arbitro, sicuramente con decisioni folli, soprattutto il mancato rigore su Melchiorri, che ancora stiamo lì a chiederci come sia stato possibile non fischiare. Ma al di là di questo, io credo che il Cagliari, ecco, non debba fermarsi a questi alibi, a questi problemi arbitrali, perché ha un impianto superiore, qualità tecnica, caratura specifica dei giocatori, del gruppo, dell'allenatore. Il livello è quello, non ci possiamo attaccare all'errore arbitrale o alla svista, che ce ne saranno altre, ecco, temo. Vorrei sì, che non ce ne fossero più, ma temo che ce ne saranno altre, perché il problema è quello, cioè il livello è quello lì.
Sì, Massimo,
dobbiamo aspettarci anche che capitino. Io credo che il Cagliari abbia la struttura per essere superiore, per essere più forte anche di errori arbitrali.
Io personalmente sono assolutamente d'accordo con questa lettura dei fatti. Vorrei stuzzicarti anche su un altro argomento interessante qui a Cagliari, cioè quello relativo al portiere. Abbiamo visto Storari, che non è stato insomma impeccabile sulla punizione di Vantaggiato, non era stato impeccabile nemmeno a Lanciano, e ieri invece Cragno, per la seconda volta di fila in Coppa Italia, direi è stato il migliore in campo nelle fila rossoblu. Secondo te Storari deve temere qualcosina, oppure insomma le gerarchie in porta quelle sono e devono rimanere tali fino alla fine del campionato?
No, io credo che le gerarchie siano quelle e non possano essere messe in discussione. Cragno ha delle grandi qualità, ragazzo giovane, ambizioso, e fa bene tra l'altro a dimostrare il suo valore tutte le volte che viene chiamato in causa. Però Storari mi sembra un valore aggiunto per questa squadra, e non soltanto per quello che rappresenta come portiere, ma soprattutto per quello che rappresenta come professionista. Lui ha portato lo spirito della Juve, ha portato uno spirito vincente, è una guida, un punto di riferimento nello spogliatoio. Io credo che sia veramente un qualcosa in più, veramente un valore aggiunto per questa squadra. E quindi, al di là di qualche incertezza, al di là di qualche problema che può capitare durante la stagione, una stagione così lunga, così impegnativa, io penso che non ci siano discussioni su chi sia il portiere titolare, e credo che Rastelli condivida questo orientamento, nel senso che insomma lo ha scelto lui, lo ha voluto fortemente, Storari ha voluto fortemente Cagliari. È un punto di riferimento anche per gli elementi più giovani, per i giocatori che magari si affacciano in questo campionato e hanno bisogno anche di essere un po' guidati.
Ecco, vedremo anche quello che
era
dirà.
Era un po' una provocazione questa, esatto, però ci sta, dai.
Vedremo anche quello che dirà Rastelli poi venerdì. Non è stato ancora stuzzicato il tecnico sul tema portieri, credo che venerdì lo faremo e lo faranno anche i colleghi ad Assemini. Massimo, che partita ti aspetti contro il Bari? Che Bari stai vedendo? Insomma, cosa puoi prevedere?
Ma io mi aspetto una bella partita tra due squadre che sicuramente lotteranno fino alla fine per andare in Serie A. Due squadre che possono anche lottare tutte e due per la promozione diretta. Non ho seguito molto il Bari, l'ho seguito più che altro nella prima parte della stagione. È una squadra che ha una struttura molto solida, un bravo allenatore. Secondo me qualche problemino, nel senso che all'inizio i tifosi del Bari così non erano soddisfatti dell'andamento, soprattutto del gioco, perché poi i risultati insomma stanno arrivando, ecco. Però il pubblico esigente, come sappiamo, il pubblico barese è molto esigente e quindi vuole sempre di più, anche perché questa squadra sono 3 anni che lavora per andare in Serie A, non è mai riuscita ad andarci, ha sfiorato questo grande traguardo e probabilmente potrebbe essere la volta buona quest'anno. Io [S2] Sì. [S1] Mi aspetto una grande partita, non ancora decisiva, però indicativa su come queste squadre insomma affrontano anche i grandi impegni, i grandi appuntamenti.
Massimo, invece questo Crotone schiaccia Sassi come lo dobbiamo leggere? Si pianterà a un certo punto della stagione oppure andrà dritto in Serie A come il Frosinone, come il Carpi l'anno scorso?
Mi sembra una nota lietissima, perché è giovane, perché ha entusiasmo, perché è una squadra costruita molto bene, perché da anni lavora in maniera splendida con i giovani. L'allenatore mi sembra un ragazzo molto molto preparato, Juric. La società prosegue nel solco di una tradizione che è già stata avviata in maniera molto molto brillante con Drago, e io penso che resterà tra le protagoniste. È chiaro che questo è un campionato molto strano, possiamo dire che sono due campionati diversi, quello che finisce tra poco il 27 dicembre e quello che poi ricomincia a metà gennaio. In mezzo a questi due campionati c'è il mercato, c'è la possibilità di cambiare volto alle squadre, però credo che i valori di questo Crotone siano destinati ad accompagnarlo fino alla fine della stagione. Credo che lo troveremo fra le protagoniste anche a maggio, a giugno.
E vedremo allora se il Crotone sarà il nuovo Carpi, una delle frasi più sentite in queste settimane. Grazie Massimo Tecca, grazie per essere stato con noi.
A voi.
Buona serata ovviamente a Massimo Tecca. E prima di fermarci direi un Cagliari che arriva a questa partita con una discreta tensione. Non so se sei d'accordo Roby, perché comunque non si può davvero sbagliare contro il Bari.
Beh, nel momento in cui non rendi all'altezza delle aspettative in trasferta, poi in casa devi recuperare, per cui come dicevo all'inizio solamente per i tre punti si può giocare questa partita. Direi che hai ragione quando dici che si arriva con una certa pressione.
L'ultima in casa è stata pareggiata contro il Como, arriva un avversario come il Bari che è altamente ostico e lanciatissimo,
però
e
diciamo
ormai insidia.
Un eventuale pareggio, l'abbiamo detto più volte anche in questa sede, non finirebbe il mondo, ecco, il campionato è veramente una maratona, non per essere banali, però è così, anche le altre inciampano, anche il Crotone inciamperà prima o poi, perché Budimir non può essere diventato il nuovo Ronaldo, per cui insomma non ci sarà da fare drammi nemmeno in questo caso, anzi.
Il problema in questi casi forse è il far digerire questi risultati, non un pareggio aritmeticamente, anche razionalmente sarebbe corretto.
Credo che analizzando i dati il Cagliari sia assolutamente in media, se non più avanti di tutte le squadre che sono andate in Serie A negli anni scorsi. Questa è una cosa che a volte i tifosi dopo i pareggi contro il Livorno, dopo anche la sconfitta contro il Brescia, a volte dimenticano, però non si può vincere sempre. E vedremo cosa succederà sabato.
Venerdì capiremo anche da Semini quello che è il clima interno allo spogliatoio. Noi ci fermiamo, un po' di musica e poi tanti altri argomenti qui a Doppio Misto. Let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty. So let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind. When the water hits the banks of that hard dry land. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long. The water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank.
Down the way that's thirsty, let the liquid spirit free. The folk are thirsty.
Nuovamente su Doppio Misto abbiamo parlato del day after di Inter Cagliari. Cagliari che ha perso 3-0 ed è uscito dalla Coppa Italia, come era peraltro ampiamente prevedibile. Cagliari che è già ampiamente concentrato sulla sfida decisiva in campionato contro il Bari questo sabato alle 18 al Sant'Elia. Però Fabio Frongia, la vera notizia di ieri, al di là della sconfitta in Coppa Italia, è stata sono state soprattutto le novità sul fronte stadio. Il Cagliari si sta muovendo un po' sotto traccia, senza sbandierare i quattro 4-20 quelle che sono le sue intenzioni, però sta andando avanti concretamente e ci sono delle novità.
Sì, eravamo nell'immediata vigilia di Inter-Cagliari ieri pomeriggio intorno alle 18, quando tra l'altro Sardegna Sport in anteprima, insomma anticipando la concorrenza, è brutto lodarsi però è la verità, abbiamo capito che venerdì prossimo, quindi il 18 dicembre, sarà presentato allo store il progetto, lo studio di fattibilità, che martedì è stato presentato al Consiglio Comunale. C'era Giulini, c'era il presidente della Lega di Serie B Abodi, con il sindaco Massimo Zede e tutto il Consiglio Comunale. Una foto che fa già sognare, no? Con Sant'Elia, il quartiere, sì, Sant'Elia. Sì, sì. Rinnovato, vedremo poi quello.
Sembrava
che
sembrava la cosa dei Lego, no? Vabbè, ovviamente. Vedremo. Solamente una...
Chiaramente, poi sono arrivati i tecnici del web a smontare qualsiasi cosa, a dire che lo studio di fattibilità non era proporzionato, lo stadio era troppo grande.
Sì, vabbè, ciao.
Io ho visto anche un commento in cui ci si lamentava del fatto che ci fosse scritto sullo stadio Cagliari 1920 e non Cagliari Calcio 1920.
Vabbè, un giorno faremo una puntata sui cretini che popolano il mondo della Cagliari su Facebook.
Ci possiamo fare un palinsesto.
Una radio intera probabilmente.
Nel dirvi che sul nostro sito troverete tra poco, insomma, diversi dettagli curiosi. C'è tantissima gente, non so se lo sapete, ma insomma, che davvero sul web, sui forum, impazza alla ricerca di... E ci tartassa anche di
richieste. Ma c'è niente da... No, dai, sto scherzando.
No, è vero. La gente davvero aspetta. Non sappiamo ancora che ora venerdì sarà... presentato allo store questo filmato.
Vedremo.
Ci saranno un po' di immagini, un po' di anticipazioni.
È una cosa che coinvolge i cagliaritani, prima ancora, insomma, che come tifosi, direi come cittadini, per cui è normale che ci sia tanta attenzione, al di là del fatto, insomma, prima abbiamo scherzato su questo argomento. Possiamo dire qualcosina? Io so solamente che lo stadio sarà da 21.000 posti.
21.000 posti te lo confermo, e direi che è anche una dimensione piuttosto azzeccata. C'è anche chi si lamenta per tornare al discorso di prima, ma mi sembra davvero...
Allora, nel momento in cui la Juventus, che è la squadra di gran lunga più tifata d'Italia, fa uno stadio da 40.000 posti, direi che le altre devono adeguarsi in maniera proporzionale.
Molte volte ormai non fa più il tutto esaurito.
Esatto, per cui stiamo andando in quella direzione, e non ci saranno più le grandi cattedrali nel deserto degli anni 90, Italia, che ha avuto l'occasione, no, di Italia 90 per rifare tutti gli stadi, e ha cannato completamente dal punto di vista dell'architettura, costruendo degli stadi come quello di Bari, no? Da 60.000 posti, per una realtà come Bari che è assolutamente esagerata, ma col senno di poi anche i 40.000 del Sant'Elia erano esagerati, per cui direi che assolutamente i 21.000 sono adeguati alla dimensione del Cagliari, che è la sesta tifoseria d'Italia, però sta cambiando il mondo anche da quel punto di vista. La partita si può vedere in tanti modi ormai, no?
Esatto.
Qui è cambiato tutto.
Sì, l'obiettivo dovrà essere quello di riempire lo stadio magari con gli abbonamenti, quindi a quel punto non puoi ampliare troppo un impianto che vuoi avere pieno per tutte le settimane. Possiamo già anticipare qualcosa, dire che il nuovo stadio sarà potrà ospitare tutte le manifestazioni sportive tranne le finali di Champions League, quindi
mannaggia,
ci dobbiamo rinunciare, mannaggia. Ragazzi, è circa 55 milioni di euro la spesa che alla fine dovrà essere sostenuta. C'è però un nodo: ci cercheranno varie fonti di finanziamento, e le stanno ancora cercando, quindi sarà un iter importante. Poi ricordiamo che a Cagliari ci saranno le elezioni nel 2016, quindi io credo che questo particolare nella marcia di avvicinamento qualcosa influenzerà.
Un elemento di consenso
poi è chiaro
fondamentale,
che
lo stadio del Cagliari lo sappiamo.
Esatto. Sarà un aspetto molto importante, e ci sono anche delle indiscrezioni, si parla insomma che Cagliari sia affidato al team che fece l'Amsterdam Arena, per esempio lo stadio di Amsterdam.
L'importante è che non si sia affidato a Silvestrone, il suo amico Darace, quella compagnia di scanzonati
che abbiamo imparato a conoscere, purtroppo.
Che belli, però mi mancano un po'.
Ti manca, guarda, te li manderei a casa veramente, soprattutto Silvestrone, a mangiare a
scrocche.
Nelle prossime ore comunque vi daremo dei dettagli. Chi ci sta seguendo in replica alle 14.30 probabilmente ha già letto i nostri articoli. Insomma, c'è davvero tanta attesa venerdì, chiaramente ne capiremo di più in mezzo alla folla. Ci sarà sicuramente anche il presidente Giulini, ci sarà un altro appuntamento importante nello store dell'Argo Felice, e quindi vedremo un pochino quello che sarà un altro mattoncino importante. Hai detto bene tu, ci si sta muovendo sotto traccia, senza
però concretamente, però, rispetto al passato, quando l'obiettivo probabilmente era smuovere prima l'opinione pubblica e poi fare le cose.
Per chiudere
detto
la questione
questo,
per
sì?
chiudere la questione, ricordiamo che il Cagliari al momento andrà a giocare a Olbia, cioè l'idea è questa. Si sta parlando di Quartu, Modena, se ne stanno dicendo di tutti i colori, Isarenas, appunto, che però per il momento non è un'ipotesi percorribile, c'è un processo in corso, il comune di Quartu non si è espresso.
Beh, lì hanno sentito lo scintillio il tintinnare delle manette, adesso,
e direi che adesso c'è un pochino più di attenzione. Quindi Olbia in questo momento è l'ipotesi più accreditata, ne abbiamo parlato proprio su Radio X nella puntata di lunedì con il presidente dell'Olbia Marino, sarebbe una soluzione bella a livello di Sardegna Unita, no? A livello di un Cagliari che esce dai confini della
città.
Sarà
dura da far digerire,
però sarà molto complicato a livello logistico per i tifosi e insomma per tutto questo tipo di questioni.
Tra l'altro, per chiarire, non sarà il Nespoli, ma sarà uno stadio diverso in una zona, esatto, denominata La Basa a Olbia.
Quindi da seguire anche quell'iter che si sta seguendo in Gallura, ma anche lì si sta procedendo piuttosto spediti. Chiudiamo questa ampia pagina legata al Cagliari Calcio, al campo e all'extra campo. Parliamo di Dinamo Sassari, vigilia di Eurolega, si gioca in casa di Bamberg, finisce finalmente l'agonia dell'Eurolega, che la Dinamo chiuderà probabilmente con 0 vittorie in 10 partite,
in
se
10
non sbaglio.
Partite, esatto.
Si va in Germania, in quel Bamberg
che è allenato da uno dei migliori allenatori italiani. So che questa cosa non piacerà a molti tifosi della Dinamo, però Andrea Trinchieri, uno dei migliori allenatori
forse
in Italia,
uno dei più antipatici, però molto molto bravo. E poi c'è quel Nicolò Melli che all'andata ha fatto una partita clamorosa. Amorosa.
Sì, sì, sembrava Karim Abdul-Jabbar, ma Nicolò Melli è forte. Il problema è che probabilmente un contesto come quello di Milano non lo valorizzava minimamente, ma mi chiedo quale giocatore riesca ultimamente a essere valorizzato dal contesto di Milano.
Continua a far fatica la squadra più ricca e più importante in Italia, non confortata dai risultati, visto che per il momento non ha vinto veramente nulla. Lunedì, facciamo un passo indietro, ma ci aiuta comunque per
introdurre,
analizzare,
sì.
Roberto ha sentito sia Matteo Formenti sia Rok Stipčević, due giocatori importanti, uno Stipčević piuttosto in difficoltà nello scacchiere di Calvani. Sentiamo prima cosa ha detto Matteo Formenti sulla questione fischi e sulle contestazioni dei giorni scorsi. Una breve risposta di Matteo Formenti.
Bisognerebbe anche imparare a isolarsi un pochino, è un po' quello che abbiamo cercato di fare in questa settimana. È normale che in alcune circostanze ci possono essere, però alla fine è stata brava la società a saperli gestire in una determinata maniera, in primis Stefano, poi noi tra virgolette ci hanno cercato di isolare il più possibile, ma perché dovevamo concentrarci su una partita che per noi era molto importante. Quindi alla fine, alla luce di quello che è stato ieri, diciamo che alla fine è andato bene.
Così Matteo Formenti aziendalista, non poteva essere altrimenti, così come il suo allenatore ha detto: ci siamo isolati dai fischi, ma non ce n'era neanche bisogno perché la situazione era assolutamente
sotto
controllo.
Secondo me erano più fastidiose le voci che avevate intorno mentre chiacchieravate.
Sì, 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 molto, molto fastidiose, tanta confusione, tanto entusiasmo, però ovviamente anche questo fa piacere. Lunedì nella nuova Clubhouse Dinamo di Viale Bonaria, non solo Matteo Formenti, abbiamo sentito anche Rok Stipčević che ci aiuta a introdurre la sfida di domani contro il Bamberg. Andiamo a sentirlo.
Va bene, io sono abbastanza ce l'ho abbastanza esperienza e ho giocato a tante squadre, così non sarà un problema per me, servirà un po' di tempo, ma sicuro che prenderò, perché anche mi piace giocare con un po' di indirizzi giusti, così non sarà problema per me, perché ho già sono allenato con allenatori così e sarà perfetto. Ma sicuramente che una volta succederà cose così, e non esageriamo, era solo un po' di fischi, così stiamo positivi e guardiamo il positivo in futuro e tutti insieme. Sarà durissima perché loro giocano a casa e stanno giocando benissimo, hanno trovato la chimica e anche in campionato tedesco fanno tante buone cose, tranne l'Eurolega dove anche fanno le cose buonissime, così posso dire che sicuro giochiamo 100% e lasciamo la nostra energia. Vincere alla fine non posso dire che la vinciamo, ma diamo tutto a vincerlo.
Così Rok Stipčević, poco diplomatico, a me sinceramente piace
molto
così.
Molto simpatico.
Molto simpatico, dice le cose come stanno senza rifugiarsi dietro a mille frasi diplomatiche di circostanza. Intervista abbastanza piacevole, ha detto sarà difficile, soprattutto ha detto che quelli contro Trento erano soltanto un po' di fischi ed è direi la lettura più intelligente. Dobbiamo fermarci di nuovo, ci ascoltiamo un altro po' di musica e poi torniamo per parlare di volley.
Parte di Doppio Misto, Radio X, lo sport dei Sardi e della Sardegna. Abbiamo parlato di Cagliari, abbiamo parlato di Dinamo con dovizia di particolari. Parliamo adesso di pallavolo con la principale realtà sotto rete per quanto
l'unica
riguarda...
che ci regala soddisfazione.
Direi di sì, non esageriamo davvero nel dire questo. Al telefono abbiamo Ivan Iosi, il coach dell'Ermea Olbia. Buonasera coach.
Buonasera a tutti.
Allora, finalmente riusciamo ad averlo ai nostri microfoni. Ivan Iosi, un grande insegnante di sport, di pallavolo, un Ermea Olbia targata Entu che sta facendo molto bene, che si prepara al match contro Forlì di Taiaghero, un match molto molto sentito perché chiaramente la capolista romagnola dovrà arrivare in gallura con i favori del pronostico ma con la possibilità anche di perdere qualche punto, è quello che ci si augura a Olbia. Coach, allora come ci si prepara a questa sfida e qual è il bilancio, direi, positivo di questa prima parte di stagione?
Beh, partirei dalla seconda parte della domanda, nel senso che possiamo assolutamente dire che questo inizio di stagione, o meglio dopo 10 gare di campionato, possiamo dirci estremamente soddisfatti di quello che siamo riusciti a costruire e ottenere. Abbiamo fatto di giocare alla pari con tutte le squadre più blasonate, abbiamo saputo imporre il nostro gioco, abbiamo saputo riuscire a costruire qualcosa di importante e di solido, e questo rappresenta certamente per noi un motivo di vanto e di orgoglio e anche una spinta a dare tanto entusiasmo a quello che stiamo facendo.
Coach, tu insisti particolarmente sul collettivo e direi che il collettivo è stato il segreto di questo grande inizio di campionato, sei d'accordo?
Sono d'accordissimo, credo che fondamentalmente è così, presumo, in tutti gli sport. Devo ammettere che nel nostro, nella pallavolo, la squadra, l'unità, la qualità della comunicazione, di quello che si riesce a costruire come team certifica i risultati che si riescono a ottenere. Quindi sì, io sono assolutamente convinto che grosso merito vada a queste ragazze che hanno saputo amalgamarsi, che hanno saputo costruire qualcosa di vero, qualcosa di bello, qualcosa di cementato, ecco, e quindi questo ci ha permesso di essere organizzati in campo, di avere una struttura di gioco qualitativa e quindi di riuscire ad essere sempre performanti. Penso che sia davvero la nostra arma in più.
È davvero, questo è un aspetto che si nota, perché in mezzo a tante giocatrici che stanno facendo molto bene esce sempre ogni settimana un elemento che si diciamo evidenzia per appunto punti realizzati oppure per qualcosa di decisivo per il risultato. Coach, diciamo che questa è anche la prima tua esperienza a un certo livello, no? Nel senso che dopo tanto lavoro con le giovanili, tanto lavoro da insegnante, adesso stai raccogliendo un po' i frutti. Quali sono un po' le differenze di lavoro, diciamo così, tra virgolette, e quanto è importante anche mischiare un po' i concetti tra maschile e femminile, due esperienze che hai fatto, e tra giovanili e appunto senior?
Guarda, possono essere infinite le differenze, come fondamentalmente e paradossalmente neanche una. Credo che il filo conduttore rimane la qualità e lo spessore delle atlete o degli atleti a cui puoi parlare di pallavolo. Credo che questo giochi un ruolo fondamentale e abbia la vera diversità di poter così proporre uno stile di gioco che sia nel femminile che nel maschile poi non può prescindere dal gioco di squadra, dall'essere organizzati e tenaci, aggressivi su ogni pallone. Ecco, le differenze potrei dirtene, come si diceva, tante, dalla struttura del gioco, cioè dalla fisionomia, dell'impatto del gioco in sé per sé, piuttosto che le ovvie differenze tra maschi e femmine, tra età e così. Però a me piace pensare che riuscire a trasmettere e ad avere un feedback dalle proprie atlete molto, molto forte, molto, molto denso, credo che poi alla lunga sia un filo conduttore chiaro. E quindi ecco, ho trovato da parte di queste ragazze, per esempio, la medesima disponibilità che ho incontrato allenando i migliori giovani d'Italia. Quindi posso dire che quando c'è desiderio di giocare a pallavolo, quando c'è desiderio di fare l'attività con qualità, non si marcano così tanto le differenze né se ne possono trovare. Certo, ribadisco, ci sono concetti ovvi che non scopro io, però devo ammettere che quello che ho trovato in questa squadra è un'enorme disponibilità, una voglia di mettersi a lavorare, una voglia di percepire che c'è anche un modo diverso di fare pallavolo, e quindi ho cercato di, come dire, contagiare la pallavolo femminile della pallavolo maschile, ho cercato di contagiare la pallavolo senior della pallavolo giovanile, e mettendo insieme un'amalgama che pare funzionare, perché poi, se mi permetti, il metodo lo fanno le squadre con cui tu puoi lavorare, no? Quindi non esiste un metodo giusto di sé per sé, ma sono gli elementi che lo compongono a determinare uno stile di lavoro, e questo è possibile quando trovi dalla tua parte un nucleo di persone che hanno voglia di, a me piace dire, sporcarsi le mani.
Allora, grazie a coach Ivan Iosi, siamo davvero agli sgoccioli, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo ovviamente per il prossimo match di campionato.
Grazie coach.
Grazie mille, grazie, salve.
E allora, abbiamo parlato anche di pallavolo, appuntamento importante nel prossimo weekend, poi venerdì chiaramente vedremo tutto quello che offrirà il weekend, ci saranno anche tanti appuntamenti con Directa Sport, con le nostre telecronache.
Sì, venerdì ve ne daremo conto, ma già domani campionato di Serie C di basket su Stentusestu che torna in campo contro l'Antonian, un partita che potrete vedere in differita, in alta definizione, a partire da venerdì, ovviamente su directasport.it e su sardegnasport.com.
Oggi, per chi ci segue in replica, ovviamente, giusto, certo, ricordarlo.
Siamo 21:15 per chi volesse andare a vederla al Palamellano, via Ottaviano Augusta a Sestu.
Esattamente, allora siamo in chiusura. Roberto, c'è altro da dire? Ci siamo dimenticati qualcosa?
No, abbiamo detto anche troppo.
Davide Cabra, ti lasciamo alle tue medicine, al tuo letto.
Vabbè, rodino caldo.
A tutte queste cose brutte.
Insomma, venerdì ti vogliamo in forma.
Le contagerò volentieri.
No, c'è il vetro che ci protegge. Roberto Rubio, ci vediamo venerdì.
Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato? Doppio Misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.